Abbiamo già parlato dei problemi della transizione fra guerra e dopoguerra. Transizione che è assai complessa in tutti i territori alla frontiera adriatica, come in tante altre parti d'Europa già appartenenti agli scomparsi grandi imperi. Uno dei luoghi in cui questa crisi del dopoguerra raggiunge il suo culmine per quanto riguarda l'area alto-adriatica è certamente Fiume. Perché Fiume? Nel 1918, nel novembre del 1918, ecco che compare all'orizzonte una nuova città irredenta, Fiume, che prima irredenta non era stata, non era nell'elenco delle città irredente Trento e Trieste, ma semmai Pola e Zara. Fiume no per varie ragioni, il governo italiano non aveva mai ritenuto che fosse di essenziale importanza da nessun punto di vista. Non c'era neanche stata una grande mai mobilitazione d'opinione pubblica, per come già sappiamo, il movimento irredentista a Fiume era minimo. Però nell'ottobre del 1918 tutto cambia, si materializza lo scenario cui nessuno aveva pensato, e cioè la costituzione di una compagine jugoslava, cioè di uno Stato per le nazioni slovena, croata e serba, indipendente. Vediamo la sequenza. Il 28 ottobre il governatore ungherese cede il potere al conte o prefetto, come volete chiamarlo, nominato dal comitato croato. Questo si chiama Riccardo Lenac, è un patriota croato di Fiume e viene nominato prefetto. Il municipio non riconosce questa nomina e il 28 ottobre del 18 viene costituito un Consiglio nazionale italiano, che è un po' il vecchio Consiglio municipale con alcuni cambiamenti, presieduto da Antonio Grosic. Antonio Grosic è una persona importante, è un medico di fama mondiale, è colui che ha inventato la tintura di iodio, che a noi può sembrare una cosa da poco, ma invece era fondamentale per sterilizzare le ferite. Il 38 nazionale italiano che si proclama rappresentante della maggioranza dei cittadini, anzi della cittadinanza tutta, prepara una dichiarazione e chi la stende è Lionello Lenac. Vedete? Richard Lenac, Lionello Lenac sono parenti, certamente sono primi cugini, perché come abbiamo già visto molte volte, l'etnia d'origine non conta assolutamente nulla in questi contesti. Sono due cugini, uno patriota italiano e uno patriota croato. Cosa dice la dichiarazione d'ottobre? Che il Consiglio nazionale italiano, in nome del principio dell'autodeterminazione dei popoli, proclama che Fiume, la quale era già corpo separato dal Regno d'Ungheria che non esiste più, vuole esercitare questa autodeterminazione e esercitandola chiede l'unificazione della madrepatria, cioè l'Italia. Come vedete, ci sono costituiti due centri di potere, uno croato, cioè espressione del comitato croato che vuol dire l'annessione della Croazia, l'altro Consiglio nazionale italiano che chiede l'annessione all'Italia. E per materializzare questa sua richiesta, perché altrimenti non lo sa nessuno, spedisce una piccola pattuglia a Venezia, perché gli italiani stanno ancora a Venezia. Il 30 ottobre è ancora in corso la battaglia di Vittorio Veneto. Sono quelli che sono chiamati i cinque argonauti del Carnaro, perché con molte peripezie riescono a raggiungere Venezia, e da Venezia effettivamente partono delle navi. La stessa cosa hanno fatto anche i triestini. Anche i triestini hanno mandato per nave una delegazione a Venezia per invocare un'occupazione militare. E in effetti arrivano il 4 novembre due navi, il cacciatorpediniere Audace a Trieste e il cacciatorpediniere Stocco a Fiume. A Trieste cosa succede? Dal cacciatorpediniere sbarca il generale Petiti di Roreto e proclama la presa del potere italiana, l'occupazione militare in nome del re d'Italia. A Fiume arriva la nave Stocco e non sbarca nessuno, e non succede niente. Perché? Perché il governo italiano non sa cosa fare, perché Fiume non è compresa tra le rivendicazioni del patto di Londra e il comando supremo interalleato, nel momento in cui gli austriaci hanno presentato richiesta d'armistizio, ha autorizzato il comando italiano ad occupare militarmente tutti i territori contenuti entro la linea del patto di Londra. Ma Fiume non sta dentro quella linea. E allora che si fa? Sono giorni di incertezza. Arrivano truppe serbe, il comitato croato proclama l'annessione alla Croazia e alla fin fine sbarca anche qualche soldato italiano, ma arrivano anche soldati francesi. Fatto sta che si configura una occupazione interalleata. quindi non un'occupazione italiana come nella Venezia Giulia e in Dalmazia, ma un'occupazione interalleata. Italiani, francesi, inglesi e americani. Devono stare anche i serbi in realtà, perché sono alleati anche loro, ma vengono allontanati per evitare problemi, che già di problemi ce ne sono abbastanza. È un'occupazione interalleata assolutamente sovradimensionata per la necessità. Sono decine di migliaia di uomini che non sanno bene cosa fare a Fiume. Perché? Perché si tratta di marcare il territorio, cioè si tratta di controllare la piazza. Come lo si fa? In maniera concorrenziale, perché il destino della città non è ancora chiaro, quindi è importante chi la controlla fino a quando il destino non verrà deciso. Ecco allora che c'è una rincorsa ad accrescere dimensioni del contingente fra italiani e francesi, perché i francesi intendono costituire una propria base logistica per l'armata alleata d'Oriente, da loro comandata, e sostengono le rivendicazioni jugoslave. Gli italiani ovviamente sostengono quelle italiane, per cui si ha una rincorsa. Si ha una rincorsa sia alla crescita numerica del contingente, sia al grado del comandante. C'è una corsa a mandare un generale di grado sempre più alto, in modo che sia il più alto in grado a comandare. Alla fin fine l'occupazione rimane interalleata, ma a guida italiana. Gli italiani sono più numerosi, e il generale di più alto grado è Francesco Saverio Grazioli, che effettivamente assume il comando dell'occupazione, ma è sempre interalleata. E qui succedono una serie di avvenimenti abbastanza interessanti. In primo luogo, questa causa fiumana, che fino a quel momento obiettivamente nessuno conosceva, se non pochissimi, diventa improvvisamente popolarissima. Perché diventa popolarissima? Per ragioni locali, naturalmente, ma anche per ragioni generali. Non è altro che la versione adriatica di un fenomeno generale che riguarda tutte le opinioni pubbliche dei paesi appena usciti dalla guerra mondiale, e in particolare dei paesi usciti vincitori della guerra mondiale. E c'è il fenomeno della radicalizzazione delle aspettative, fenomeno perfettamente comprensibile se si pensa che dopo 4-5 anni di guerra le opinioni pubbliche non sono disponibili a nessun tipo di mediazione, di compromesso, ma chiedono il massimo, le rivendicazioni le più radicali possibili, le uniche, che in qualche modo possono, seppur molto larvatamente, compensare la pubblica opinione ai terrificanti sacrifici di guerra. L'opinione pubblica italiana, quindi, dopo 4 anni di guerra, dopo 600.000 morti, dopo quella di Caporetto e il trionfo di Vittorio Veneto, non tollera che esista una città che si autoproclama irredenta, e che irredenta rimanga e non redenta. Quindi c'è una radicalizzazione, no? Delle aspettative. Questa radicalizzazione, sapete che ha conseguenze importanti, che abbiamo già visto per quanto riguarda la gestione della conferenza della pace, e sul territorio significa conflitto. Conflitto continuo tra la componente italiana e la componente croata della popolazione. La componente italiana è maggioritaria, ma ci sono anche i croati e si fanno sentire con manifestazioni. Questo conflitto è un conflitto politico, ma è un conflitto di piazza e assume anche una dimensione paramilitare. Voi qui vedete l'influenza diretta di quel fenomeno del paramilitarismo che contraddistingue tutte le transizioni dell'Europa centro-orientale, no? La dimensione militare assunta dalla lotta politica. In questo caso sono in particolare gli italiani che danno vita ad una formazione paramilitare, la Legione Fiumana, guidata da Nino Costo Venturi, che è stato uno dei membri della pattuglia irredentista, volontario di guerra, decorato volontario di guerra, che decide di creare una struttura militare di autodifesa. Come fa? Con il sostegno dell'esercito italiano, evidentemente. Quindi qui vedete le truppe d'occupazione interalleata nella loro componente italiana, che sostengono la creazione di una formazione paramilitare italiana, che è un fenomeno di notevole significato politico. Contemporaneamente al conflitto tra italiani e croati c'è un conflitto anche tra militari, perché i militari prendono parte, i militari si politicizzano in maniera fortissima. I militari italiani diventano degli sostenitori acerrimi, potremmo dire entusiasti, appassionati della causa italiana. I militari francesi sono nettamente filo-jugoslavi, il che vuol dire una serie di incidenti. E l'incidente più grave è quello del 6 luglio del 19, sparatoria, come sempre le cause occasionali sono controverse, fatto sta che c'è la sparatoria e ci scappano i morti. Sei morti tutti francesi. Francesi sì, dell'esercito francese, ma non sono francesi di Francia, sono annamiti. Annamiti vuol dire che vengono dall'Indocina. Sono le truppe coloniali strappate dall'Indocina, Cambogia, Vietnam, Laos, mandate a combattere in Europa e che si trovano spiaggiate su questa cittadina di cui non hanno mai sentito parlare, questo buco d'Europa, e si fanno ammazzare per un conflitto tra italiani e croati. Ovviamente ne nasce uno scandalo, una commissione d'inchiesta interalleata, e questa commissione d'inchiesta all'unanimità, compreso anche il membro italiano, un generale italiano, attribuisce la principale colpa agli italiani. E quindi, come via d'uscita dalla crisi, impone un ridimensionamento della presenza militare italiana. Cosa vuol dire ridimensionamento della presenza italiana? Vuol dire fondamentalmente perdita di controllo da parte dell'Italia sulla città. Questa prospettiva della perdita di controllo getta nel panico la popolazione italiana, la quale reagisce in vario modo. Reagisce in modo molto intenso, molto appassionato, cercando ad esempio di impedire fisicamente la ritirata delle formazioni italiane, gettandosi per terra. Ecco, qui c'è una scena altamente drammatica, ovviamente non riesce a fermarla. Mentre invece a livello d'élite, ecco che parte la ricerca di una soluzione non legale. Insomma, bisogna cercare un Garibaldi. Cosa vuol dire cercare un Garibaldi? Vuol dire fare riferimento a quella che è una delle tradizioni del movimento risorgimentale italiano, e cioè un'impresa di un eroe che si assume la responsabilità di fare ciò che lo Stato italiano non può fare, come faceva Garibaldi a suo tempo. E cioè un'impresa militare, una spedizione per liberare dei territori da un'oppressione. Questo ha fatto Garibaldi tante volte con la Repubblica Romana, nel Regno delle Due Sicilie, poi ha tentato nuovamente con Roma, no? Quindi si cerca di mutuare questo tipo di esperienza. A chi ci si rivolge? In realtà un Garibaldi c'è, è un nipote che si chiama anche lui Giuseppe, detto Peppino, ma appunto Peppino sa di essere Peppino, di non avere il ruolo carismatico che ha Giuseppe Garibaldi, quindi si schermisce giustamente. E allora con una scelta molto interessante che noi possiamo apprezzare in questo torno di tempo che viviamo, perché ci ricorda qualcosa anche della contemporaneità molto recente, i fiumani a chi si rivolgono? Disperando dei militari, disperando dei politici, si rivolgono ad uomini di spettacolo, che sembrano incarnare la diversità, l'originalità. Il primo è Sam Benelli, che probabilmente voi non conoscete, ma era un notissimo commediografo del tempo. L'altro Gabriele D'Annunzio, che certamente era più noto. Tant'è che quando viene chiesto a D'Annunzio di collaborare con Sam Benelli, risponde in maniera assolutamente sprezzante, perché non c'è spazio per due galli nel medesimo pollaio, evidentemente. Chi è D'Annunzio? Beh, qui non sto a farvi tutta la storia D'Annunzio. D'Annunzio è già un personaggio ed è già un eroe. È già uno degli elementi centrali della cultura italiana del tempo, ecco, uno dei personaggi più noti della cultura italiana ed europea del tempo, poeta, romanziere, drammaturgo e uomo di moda, potremmo dire, no? Tanto che un critico ancora all'inizio del secolo 1912 ha già chiamato d'annunzianesimo l'opera di D'Annunzio, il suo atteggiamento e le reazioni che essa suscita, perché è un fenomeno di costume, una moda ormai, no? È il poeta superomista che segue Nietzsche, che cerca di incarnare nella sua vita gli ideali estetici, creando opere d'arte, riempiendosi di debiti e di donne, scappando dall'Italia per debiti, correndo tra un duello e l'altro, mescolando insomma arte e vita, non soltanto cantando le passioni, ma vivendole in prima persona e incarnando anche, da un certo punto di vista, le avanguardie, non tanto dal punto di vista letterario, perché è attento molto piuttosto al classicismo, ma è attento anche alle novità dei media, dei mezzi di comunicazione. Ad esempio, scrive le prime sceneggiature cinematografiche. Quindi un uomo che guarda il passato per i linguaggi, soprattutto, ma guarda anche al futuro. È un personaggio, fondamentalmente. E questo personaggio ha trovato un nuovo momento di ispirazione ed azione durante la guerra, è diventato un eroe. Ma come fa un 56enne a diventare eroe in quel carnaio che è la Grande Guerra? Beh, lo fa non facendo il combattente, cioè non va in trincea, nel fango delle trincee o fra le pietre delle trincee. Non potrebbe farlo, la sua età certamente non glielo lasciano fare. Ma può essere un ottimo testimonial della guerra italiana. Ha una enorme capacità comunicativa, ha un'enorme fama ed ha un grande coraggio ed è un concentrato di energie. Ecco allora che inventa azioni e partecipa ad azioni estremamente spericolate, che non hanno una particolare valenza strategica. Talvolta tattica, talvolta anche no. Cioè, quando spinge per un'operazione tattica che i comandi non volevano, cioè la conquista di una postazione vicino a Duino, ne viene fuori un assoluto massacro, in cui muore anche un suo amico, Randaccio. Però partecipa a alcune apprese assolutamente spettacolari. Per mare la beffa di Bucori, ad esempio, cioè due motorcafi d'assalto, due MAS che entrano in una base munitissima, la base di Bucori, vicino a Fiume, e riescono a silurare le navi austriache. E ancora di più, il volo su Vienna. Ora, il volo su Vienna non ha nessun significato militare, tra l'altro non portano bombe, portano volantini, è un volo propagandistico, ma già l'impresa di per sé per aeroplani dell'epoca, a partire dal Veneto, arrivare fino a Vienna e tornare indietro vivi, è un'impresa notevole, evidentemente, che ha degli effetti propagandistici enormi. E quindi D'Annunzio, di colpo, già era un personaggio notissimo, ora è anche un eroe. È un eroe decorato di medaglia d'oro. Ed è D'Annunzio che nell'ottobre del 18 inventa lo slogan della vittoria mutilata per esprimere contrarietà a qualsiasi negoziato sulla rivendicazione adriatica. E quindi vogliamo tutto il patto di Londra, ma anche in più anche Fiume. Queste però sono parole. Poi le parole bisogna tradurle in azioni, ma intanto anche le parole pesano e pesano moltissimo. E nell'esperienza di D'Annunzio voi vedete come le parole possono diventare cose, possono diventare fatti, cioè hanno un valore non solo descrittivo, non solo evocativo, ma hanno un valore performativo. D'Annunzio fa politica. Ha fatto politica già nell'anteguerra, in maniera molto curiosa, bisogna dire. È entrato in Parlamento nel 97 con la destra. E poi all'epoca della crisi di fine secolo, vi ricordate i decreti Pellù, tentativo di svolta autoritaria, guidato da Spirato, anzi da Sonnino, torniamo allo statuto, per protesta contro la svolta autoritaria è finito a sinistra. E poi è scappato in Francia perché era pieno di debiti. Non è un democratico, nonostante sia stato per qualche tempo con la sinistra, non è affatto un democratico, è un aristocratico, è ostilissimo alla democrazia, disprezza le masse, disprezza le istituzioni liberali. È vicino agli ambienti nazionalisti, ha esaltato la guerra di Libia, è un esaltatore del colonialismo, delle conquiste, della rinnovellata gloria navale che bisogna donare all'Italia. Nel 15, quindi, quando c'è stata la contesa civile all'interno del paese tra neutralisti e interventisti, si è schierato nettamente, ovviamente, dalla parte degli interventisti, ed ha svolto un ruolo notevole con i suoi appelli, in particolare il discorso di Quarto, nel quale ha incitato pubblicamente alla violenza contro i neutralisti. È stato, possiamo dire, uno dei protagonisti di quello che viene chiamato il radioso maggismo, cioè quell'insieme di manifestazioni di piazza attraverso le quali la minoranza nazionalista ha cercato di forzare la mano al governo e l'opinione pubblica maggioritaria per portare in guerra l'Italia, con successo. Ed ecco che D'Annunzio è pronto a svolgere il ruolo di Garibaldi. È prontissimo, risponde dopo qualche tergiversazione in realtà, perché in mente ha anche altri progetti, ad esempio una trasvolata fino a Tokyo, che, ripeto, per gli aerei dell'epoca era un'impresa ai limiti dell'incredibile, come andare sulla Luna verso Marte di questi tempi, no? Però si lascia convincere ed ecco, si lascia convincere a fare che cosa? Non ad arruolare volontari, ben inteso. Non fa il Garibaldi che arruola volontari in camicia rossa, ma si mette a capo di un ammutinamento. Dell'ammutinamento di un reparto di granatieri di Sardegna, che erano già a distanza Fiume, sono stati allontanati da Fiume, superando le grandi difficoltà attraverso pianti, grida e abbracci delle donne fiumane, sono state acquartierate a Ronchi, con una scelta che a posteriori lascia un pochino perplessi, nel senso che si sapeva che erano fortemente politicizzati, fiumanizzati, come si diceva, ma non vengono mandati nella pianura padana in Molise, vengono mandati sul fronte, vengono mandati a Ronchi, cioè lì dietro. Gli ufficiali sono votati la causa fiumana e sono in grado di far liberare le truppe. D'Annunzio si mette alla loro guida ed ecco una piccola comitiva, all'inizio da 200 uomini, si avvia verso Fiume, ma man mano la colonna si ingrossa perché tutti i soldati che incontra aderiscono all'impresa. E quelli che sono mandati a fermarla, invece di fermarla, aderiscono all'impresa. Il momento più drammatico si ha alle porte della città, Cantrida, il porto della città, dove il generale comandante della piazza, generale Pitaluga, cerca di fermare D'Annunzio, ma voi vedete in questa immagine tratta dal Corriere della Sera, D'Annunzio che mostra la medaglia d'oro sul petto e dite sparate qui. Ovviamente non sparano. Perché non sparano? Perché è un eroe. Perché Pitaluga è discendente da Garibaldini, quindi non sparerebbe mai sull'eroe D'Annunzio, e anche perché sa che se ordinasse di sparare, i soldati sparerebbero, ma sparerebbero contro di lui. E quindi la santa entrata, così viene chiamata, poi torneremo su questo termine santa entrata, è il 12 settembre. D'Annunzio, la testa di una colonna di 2000, a questo punto lui li chiama legionari, ma sono soldati ammutinati, si entra a Fiume. È il rovesciamento di Aspromonte. Vi ricordate Aspromonte? Siamo negli anni 60. Garibaldi, ormai è già l'eroe delle due Sicilie, tenta una spedizione per liberare Roma dal Papa. Arruola volontari in Sicilia, passa in Calabria, ma il governo piemontese manda contro di lui i bersaglieri che non hanno alcuna esitazione a sparare addosso al padre della patria, Rodo dei Due Monti, e lo feriscono. Qui accade il contrario. I militari non solo non sparano su D'Annunzio, ma sarebbero pronti a sparare sui generali. La chiamano gli stessi protagonisti una caporetto alla rovescia. A caporetto i soldati italiani, almeno così diceva la leggenda dell'epoca, la realtà è un po' più complessa, si erano ammutinati per scappare. Lo sciopero militare, aveva detto Cadorna, che se non era del tutto vero. Ora si ammutinano per combattere. Per combattere contro gli ordini dei loro generali. Perché si ammutinano? Guardate che è la prima volta che dei reparti italiani sono protagonisti di un ammutinamento. L'esercito italiano aveva una tradizione di assoluta fedeltà alle istituzioni, era il presidio dell'istituzione e adesso protagonista di una ribellione militare. Fondamentalmente per due ragioni, o tre. Prima ragione è la delusione profondissima dei militari che comandano, cioè gli ufficiali. Per la smobilitazione. Gli ufficiali durante la guerra hanno assunto un ruolo che mai prima avevano all'interno del paese, sono diventati il punto di riferimento del paese per 4 anni. Adesso rischiano di non contare più nulla, di essere cacciati dall'esercito o comunque relegati nuovamente a un ruolo assolutamente marginale come tradizione dell'Italia liberale. In particolare c'è una fortissima animosità contro il Presidente del Consiglio, Francesco Saverio Nitti, che vuole accelerare i tempi della smobilitazione perché il bilancio dello Stato è in profondissimo rosso, quindi bisogna smobilitare le truppe. E anche perché non si fida dei generali, non si fida in particolare di alcuni generali che teme vogliono organizzare qualche colpo di Stato. C'ha ragione, alcuni ci stanno seriamente pensando. E questa è una ragione. Cioè il clima fra i militari è profondamente avverso alle istituzioni dello Stato, in particolare al Presidente del Consiglio. E quindi anche se i generali non prendono l'iniziativa, se qualcun altro la prende, ben venga. L'altra motivazione ovviamente è la motivazione patriottica, che è così forte da portare ad una mutazione nella concezione della disciplina. Ma questa mutazione in realtà è già avvenuta prima, è venuta subito dopo Caporetto. Perché? Perché dopo Caporetto è partita la propaganda di guerra, ne abbiamo già parlato, no? Propaganda volta a motivare le truppe. I soldati non devono solo obbedire perché hanno paura dei generali e dei carabinieri, ma perché ci credono, perché stanno difendendo la patria. Siamo sul Piave. Sul Piave si difende la patria. E questo è un meccanismo che funziona benissimo. funziona talmente bene, i soldati talmente si motivano, che interiorizzano tra il Piave e Vittorio Veneto una nuova concezione della disciplina, quella che viene chiamata non più la disciplina della gerarchia, ma la disciplina della convinzione, e cioè si combatte perché si è convinti. Il che vuol dire che se si è convinti si combatte anche senza che qualcuno te lo ordini, e forse anche contro gli ordini, quando poi gli ordini sembrano andare contro la causa della patria. Vi ho riportato nel PowerPoint, lo potete leggere con tranquillità, un passo di D'Annunzio che, a modo suo, esprime proprio questo concetto, in cui dice: non è disciplina violata, la nostra è la vera disciplina, perché la volontà è quella della patria e i capi non possono sovrapporsi alla volontà della patria, ovviamente presupponendo di essere lui l'interprete della volontà della patria. E quindi in nome del bene della patria, della volontà della patria, si può disobbedire all'istituzione dello Stato. Marcia su Fiume, quindi. Ma per fermarsi a Fiume o per andare altrove? Nella prima fase, nella fase cioè del settembre del 18, l'obiettivo è duplice. Il primo obiettivo è ovviamente l'annessione di Fiume all'Italia, cioè forzare la mano al governo e agli alleati e costringere il governo italiano a proclamare unilateralmente l'annessione di Fiume contro il parere di tutta la coalizione, cioè tutti gli alleati. Ma questo fallisce, perché il governo non si muove, gli alleati, figuriamoci, Nitti riesce ad avere sostegno da parte della monarchia e questo disegno fallisce. Ma c'è anche un altro obiettivo, e cioè far partire da Fiume un moto di ribellione contro istituzioni liberali e in particolare contro Nitti, cioè far crollare Nitti con una crisi extraparlamentare, con un pronunciamento militare, che poi si vedrà cosa porterà, un colpo di stato militare, una presa di potere militare, oppure semplicemente l'istituzione di Nitti, chi lo sa, ma insomma un pronunciamento militare che parta da Fiume e coinvolga tutte le truppe di frontiera e quindi faccia cadere il governo. Quindi è un progetto di marcia su Roma, che non ha elaborato ovviamente Fiume, ma altri che stanno molto più su di lui, al quale D'Annunzio certamente partecipa con grande ardore. Anche questo disegno però fallisce, perché Nitti trova il sostegno della monarchia, e i generali non se la sentono di andare contro la monarchia, e il sostegno in realtà di tutte le forze politiche. Il Consiglio della Corona, in cui sono presenti, oltre al sovrano, i rappresentanti di tutte le forze politiche, decreta il sostegno a Nitti. Dopodiché Nitti, forte di questo sostegno, scioglie il Parlamento, va alle elezioni, e alle elezioni i nazionalisti vengono clamorosamente sconfitti. Chi vince le elezioni? Non i nazionalisti, ma neanche i liberali. Li vincono i socialisti e i popolari. Cioè i partiti di massa, cioè proprio i rappresentanti di quelle masse popolari che in realtà non avevano voluto la guerra. E sono certamente contrario ad annunzianesimo. Ecco allora che si crea una situazione di stallo, di assoluto stallo. E qui qualcuno comincia a domandarsi: ma ha senso andare avanti? Ha senso andare avanti con l'impresa di Fiume? Ormai gli alleati si sono ritirati da Fiume per evitare incidenti con i legionari. Forse si può trovare un accomodamento con il governo. E difatti il governo italiano propone un compromesso, viene chiamato modus vivendi, qui si chiede ad Annunzio, lo si ringrazia, ma gli si chiede di allontanarsi, e si promette un'occupazione unilaterale soltanto italiana di Fiume e l'impegno del governo a difendere la causa fiumana. D'Annunzio non è d'accordo, ma i fiumani sì. E allora c'è un conflitto politico sensibile, si va al plebiscito, al voto, i fiumani in larga maggioranza accettano il compromesso, il modus vivendi. Ma D'Annunzio no, perché D'Annunzio non è interessato alla volontà popolare. D'Annunzio è contrario alla volontà popolare. Lo dice esplicitamente: non credo a quelle che chiama le tristi urne. È lui e i suoi sodali che incarnano la volontà della patria. Quindi, se le urne danno risposta, un responso negativo, pazienza, si prescinde. E l'impresa va avanti. Finisce però la prima fase e inizia una seconda fase. Questa seconda fase è immediatamente avvertibile. il progetto nazionalista è fallito, perché il pronunciamento militare è fallito, i nazionalisti hanno perso le elezioni, e lo si vede questo cambio di rotta, perché immediatamente quello che era stato il campo di gabinetto e di ispiratore dell'impresa, fondamentalmente, della gestione della prima fase dell'impresa, cioè Giuriati, esponente nazionalista, presidente dell'Associazione Nazionalista Trento e Trieste, si dimette. E al suo posto chi viene? Una persona che sembra l'assoluto contrario dal punto di vista politico, Alceste De Ambris, sindacalista rivoluzionario, cioè la sinistra interventista, non la destra interventista, ma la sinistra. Quello cui aveva fatto parte a suo tempo anche Mussolini, quelli che vedevano nella guerra mondiale l'occasione per la rivoluzione. Quindi un sindacalista rivoluzionario che vuole spostare completamente l'asse politico dell'occupazione verso le componenti non nazionaliste, ma verso quelle rivoluzionarie e assolutamente avversive dell'ordine borghese. E quindi trovano spazio altre componenti, perché dentro l'impresa di Fiume c'è di tutto. L'unica immagine che si può dare, secondo me, in maniera corretta di questa impresa è quella del caleidoscopio, in cui sono presenti tantissimi colori che si mescolano, si fondono, girano in continuazione, non trovano mai riposo, non trovano mai un'unità. È proprio per questo, come simbolo dal punto di vista letterario dell'impresa di Fiume, vi ho proposto un brano di Mario Carli. Mario Carli, futurista, poi fascista, che si precipita a Fiume, ovviamente, diventa uno dei grandi sostenitori dell'impresa fiumana, autore di varie opere, fra cui un romanzo, Trivili, che non è molto noto, ma è stato ripubblicato quest'anno proprio, in cui narra, in forma di romanzo, ma in realtà autobiografico fondamentalmente, è l'impresa di Fiume, e dà alcune definizioni. E qui la vedete, una: Fiume, città simbolo, città fulcro, città polo, città arcobaleno e tante altre cose, no? Dalle parole di Mario Carli voi vedete questa immagine dalle tante tinte, in cui c'è ogni sorta di individuo: il purissimo combattente, l'avventuriero, l'artista, il pescatore politico, l'idealista, il mercante, il giornalista e la spia, il soldato che obbedisce disobbedendo, il generale che non ha avuto gloria sul Carso ne vuole ancora qualcuna, il colonnello in cerca di avventure femminili e l'omosessuale. Dice Carli, è venuto a te divina Fiume, purezza, ardore, ardimento, vanità, cocaina, fede, ipocrisia, moneta falsa, voracità, sacrificio. Se queste cose le dice uno storico, i commentatori rimangono un po' perplessi, ma se le dice un protagonista, è una traccia importante che vi fa capire come effettivamente sia stato un arcobaleno, ecco, una fantomasgoria di movimenti diversi che si fondono ma non trovano una sintesi. Chi sono i legionari? I legionari sono persone diversissime, molti sono militari, sono tanti, al punto che D'Annunzio deve rimandarli indietro, perché c'è una corsa verso Fiume. Fiume è la passione dell'anno, è la passione di quel periodo, no? Molti sono gli arditi, cioè le truppe d'assalto, questo non vi stupisce, ma ce ne sono anche altri, sono addirittura carabinieri, che dovrebbero essere gli uomini dell'ordine, eppure accordano anche carabinieri. Ci arriva un generale e moltissimi giovani. Alcuni sono soldati giovani, ma sono anche giovani che non sono ancora soldati. Sono minorenni. Minorenni di 15 e addirittura di 13 anni, scappati di casa. Sono scappati di casa che cercano la grande avventura. L'avventura che non hanno potuto vivere in guerra perché sono troppo giovani e scappano per viverla a Fiume. Intellettuali, perché Fiume è il paradiso delle avanguardie, principalmente futuristi e dadaisti. Ci sono i nazionalisti, ma poi ci sono gli esagitati o scalmanati, come volete dirli, gli esaltati, no? Tanto esaltati che alcuni danno vita ad un corpo di pirati, e li chiamano scocchi, come i vecchi pirati croati con base a Segna. Perché c'è bisogno dei pirati? Per rifornire la città. Perché la città viene rifornita con il contagoccio del governo italiano, per non far morire di fame la popolazione, ma D'Annunzio ha bisogno di altro, ha bisogno di armi per i suoi uomini, ha bisogno di soldi, non è un amministratore, non sa amministrare una città evidentemente. E quindi l'unico modo per procurarsi armi, soldi e un po' di cibo è la rapina. Vuol dire che rapinano banche in Italia, letteralmente, ma soprattutto che stanno nella pirateria in Adriatico. Cioè abbordano e deviano navi altrove dirette e le mandano a Fiume. Molto spesso con la connivenza degli equipaggi o di alcuni ufficiali che si imbarcano apposta e poi dirottano la nave, cariche d'ogni ben di Dio, la dirottano su fiume. Quindi vedete, c'è di tutto. Parte con un'impresa d'estrema destra per un pronunciamento militare per riportare l'ordine in Italia, ma dentro ci sono i ribelli, ci sono i legionari, ci sono i futuristi, ci sono i giovani scappati di casa, ci sono i pirati, ci sono anche i rivoluzionari. Sì, perché c'è anche quelli che parlano di rivoluzione. Ma quale rivoluzione? Guardate che il linguaggio in quell'epoca è comune a tutti. Trovate lo stesso linguaggio nei legionari fiumani e nei rivoluzionari bolscevichi a Trieste. Tutti si esprimono nello stesso modo, ma i contenuti sono diversi. La rivoluzione che hanno in mente alcuni dei legionari è una rivoluzione nazionale. Cosa vuol dire rivoluzione nazionale? E chi lo sa? Non lo sanno neanche loro, ma l'importante è fare la rivoluzione, rompere tutto, spaccare tutto, troncare con il passato, cacciare via tutti i politici che sono infingardi, corrotti e traditori, sostituire le vecchie classi dirigenti con i giovani, perché è una rivoluzione anche giovanilista, e creare una grande Italia contro tutti e contro tutto. In che modo? Non ha importanza. Qualsiasi modo va bene. Alcuni mostrano simpatia per Lenin, ma non perché siano bolscevichi, no? Ma perché Lenin ha fatto il colpo grosso, ha fatto la rivoluzione. E quindi è da ammirare. Hanno simpatia anche con gli anarchici, perché essi stessi sono anarchici, insofferenti di ogni disciplina, no? Sono spiriti liberi che si fanno beffe di ogni ordine e autorità, dal punto di vista politico, ma anche da quello dei costumi. È una rivoluzione morale e dei costumi. Libertinismo, naturismo, omosessualità, droga, liberazione della donna, liberazione dei pazzi. Perché uno degli esponenti, Guido Keller, che vedete in questa foto non a caso un po' goliardica, scrive ai direttori di tutti i manicomi d'Italia: se avete dei maniaci, che vuol dire semplicemente dei matti non pericolosi, chi soffre di nevrosi, diremmo noi adesso, mandateli a me, so io cosa fare da loro, so io come curarli qui a Fiume. Ecco, Keller è uno dei protagonisti dei movimenti di avanguardia, ma non è l'unico, ce ne sono anche altri, abbiamo parlato di Mario Carli, c'è Giovanni Comisso, fondano riviste come lo yoga, fanno performance, potremmo dire noi attualmente. Fiume diventa la città delle avanguardie. Provate a pensare, è uno stato sostanzialmente governato da un poeta, dove si vive sopra le righe in assoluta libertà contro ogni regola e ogni invenzione è la benvenuta. Se siete degli intellettuali contro, ci sono sempre intellettuali contro, soprattutto dopo una crisi, è evidente che Fiume è la vostra patria del cuore. Ma è anche la patria delle patrie. Cosa vuol dire? Che alcuni dei legionari, non tutti, alcune France, non sentono soltanto la causa nazionale italiana, ma la causa di tutti i popoli oppressi. Oppressi da chi? Dalle potenze coloniali. E chi sono le potenze coloniali? Sono sempre l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, cioè gli stessi che negano quelle che i patrioti ritengono le giuste aspirazioni nazionali italiane. E quindi danno vita, per opera di un poeta belga dal nome quasi impronunciabile, ad un ufficio delle relazioni esteriori che vuole essere niente meno che l'alternativa alla Lega delle Nazioni. Una Lega di Fiume antagonista alla Società delle Nazioni, che vuole promuovere la liberazione per via rivoluzionaria dei popoli colonizzati contro le grandi potenze imperialiste. E quindi prendono contatti con esponenti rivoluzionari, gli irlandesi, i turchi, i montenegrini, gli albanesi, gli egiziani, tutti quanti. Promettono soldi e armi. Come si fa a ottenere soldi e armi? Con la pirateria. Caso classico è quello del piroscafo Persia, che parte dall'Italia per rifornire alle forze antibolsceviche in Russia, ma viene dirottato perché i lavoratori del mare, cioè i marittimi, sono vicini ad Annunzio, vogliono sostenere i bolscevichi e quindi mandano le armi a Fiume, in modo che D'Annunzio le utilizzi per la sua campagna anti-imperialista. Ovviamente cavano ragno nel buco, questo è evidente, non è che possano accendere l'incendio rivoluzionario nel terzo mondo, no? È evidente che no, ecco, non sono rivoluzionari di professione, come stanno poi i bolscevichi, sono degli utopisti. E difatti dopo un po' se ne rendono conto, e Konieczny, che era stato colui che aveva fondato il movimento, lui che era stato il sostenitore di questa politica, si dimette, ma la componente eversiva non scompare, perché assieme a questa grande visione rivoluzionaria mondiale ce n'è un'altra, a raggio più corto, che è la dissoluzione della Jugoslavia. Perché? Perché il Regno SHS è, da quando è comparso inopinatamente, la bestia nera dei nazionalisti italiani. Perché è quello che viene considerato l'erede dell'Austria-Ungheria, che si frappone alle rivendicazioni nazionali italiane sui territori adriatici e anche impedisce, con la stessa presenza fisica, geopolitica, all'Italia di lanciarsi di egemonia nell'area nubiano-balcanica, che era quella preconizzata invece dai nazionalisti. Ed ecco che tutti i nazionalisti, compresi quelli al governo in Italia, sostengono progetti di disgregazione dello Stato SHS. Come? Attraverso una serie di contatti con gli esponenti di quelle componenti italiane che si trovano in difficoltà all'interno della componente del Regno SHS. Ad esempio i macedoni, che non hanno ricevuto il riconoscimento nazionale, ma anche una parte dei croati. Perché una parte dei croati non ha gradito l'opzione jugoslavista, avrebbe preferito un'opzione diversa, l'opzione indipendentista. E quindi sono disponibili ad agitarsi contro il governo serbo. Ora, queste azioni eversive le fa Fiume, le fa D'Annunzio da Fiume, ma contemporaneamente le fa il governo italiano con i propri servizi di informazione, con i propri servizi segreti, in particolare un personaggio viene chiamato il colonnello Finzi, ma un nobiluomo, Pettore di La Latta, che è il grande regista, assieme probabilmente anche a Giuriati, di tutti questi intrighi che mirano a far implodere il governo SHS. I dannunziani hanno un progetto che è quello di far esplodere ovviamente lo Stato jugoslavo, creare uno Stato croato indipendente, che però non comprende la Dalmazia, che dovrebbe costituirsi in Repubblica sotto protezione italiana, con un'autonomia speciale per Zara Sebenico tra Uspalato e Ragusa, città dove sono presenti dei contingenti e delle componenti italiane. Ovviamente Fiume l'Italia. È realistico tutto ciò? Assolutamente no. Però viene tentato lo stesso. Ecco, colui che era stato il promotore della Lega delle Nazioni, a questo punto si lamenta che la visione sublime della Lega fiumana si è tramutata nella prosaica realtà dei soliti intrighi balcanici. Ma come si mette assieme questa volontà di sostenere l'indipendentismo croato con l'antislavismo di cui vengono accusati D'Annunzio e i suoi sostenitori? Sono effettivamente antislavi? Ma io qua vi riporto un passo molto noto, alcuni passi molto noti della lettera ai Dalmati, che è precedente all'impresa del gennaio, dove vedete che il linguaggio è estremamente pesante. Chi sono gli slavi? La cozzaglia di slavi meridionali, che sotto un nome bastardo nascondono il vecchio ceffo odioso, una ramazzaglia di villani feroci, scimmie in furnia. Ecco, vedete che non è un linguaggio particolarmente fraterno, è un linguaggio di disprezzo e odio nazionale portato al parossismo. Ciò detto, bisogna anche dire che lo stesso linguaggio D'Annunzio non lo riserva soltanto agli slavi, lo riserva ad esempio a Francesco Saverio Nitti, chiamato Cagoia, coperto degli insulti più ignominiosi. Quando D'Annunzio ce l'ha contro qualcuno, non gliele manda dire. Ma certamente la componente antislava è fortissima all'interno del movimento d'annunziano, dei legionari forse è più ancora che in D'Annunzio. Ma concretamente D'Annunzio Fiume fa degli atti, gli atti concreti, che sono ad esempio l'espulsione dei patrioti croati, cominciando dal clero croato. Questo è un atto preciso, evidentemente. I legionari probabilmente sono ancora più slavi di lui, lo si vede nel luglio del 1920, luglio 1920, momento di gravissima crisi, ne riparleremo vedendo quello che accade a Trieste. C'è un eccidio, un gravissimo incidente in Dalmazia, Spalato, che vengono uccisi due militari italiani. A Fiume questo innesca un pogrom anticroato. Pogrom vuol dire che i legionari, ma anche parte della popolazione, si scaglia contro tutto ciò che sa di croato, quindi negozi, insegni, uffici, buttano tutto all'aria, ma almeno non la gente. e soltanto dopo un paio di giorni D'Annunzio si decide a riportare la calma. Quindi c'è una evidente componente antislava, anticroata, ma contemporaneamente D'Annunzio manovra per l'indipendenza croata e sogna di entrare a Zagabria come liberatore dei croati dal giogo serbo. Mi pare che tutto questo stia insieme? Che sia un esempio di coerenza politica, di strategia? Assolutamente no, è ovvio che non sta insieme. Ma d'altra parte D'Annunzio non è uno statista, è un artista. D'Annunzio concepisce la sua presenza e la sua azione a Fiume come un'opera d'arte. Concepisce la politica come un'opera d'arte, ha avuto l'occasione della sua vita. E c'è quella di fare poesia non soltanto con le parole, ma con gli atti. Di avere un oggetto città che è vivente, che diventa un'opera d'arte vivente. E questo lui fa. E quindi può avere delle intuizioni politiche, delle sensibilità politiche che lo portano, ad esempio, a costruire un rapporto diretto con le masse attraverso la sua retorica, attraverso la sua eloquenza, che è di un'assoluta modernità. È il primo a farlo, no? Ma non è uno statista, non ha una visione politica e quindi le contraddizioni sono all'ordine del giorno. Ci sono tanti altri elementi importanti nell'impresa di Fiume. C'è ad esempio la dimensione della mistica della patria. Voi sapete che la regione della patria l'hanno diventata i padri sorgimentali, ma D'Annunzio la porta alla dimensione della mistica. Ma su questo c'è una lezione specifica di Fabio Todero, alla quale vi rimando. Vi suggerisco soltanto di leggere alcuni passi di alcune preghiere d'annunziane. Ad esempio la preghiera di Sarnaglia, no? In cui si contrappone, è una preghiera, è una vera e propria preghiera, ma in cui si dice mano per mano, dente per dente, occhio per occhio, non il sermone laborioso, la parola, ma il doppio taglio della spada forbita fa luce al nemico in ginocchio, cioè si ammazza il nemico che si è arreso. E questa è una preghiera, capite? D'Annunzio stesso non è cristiano. D'Annunzio ritiene che Dio non esiste. Dio è un'invenzione degli uomini ed è un'invenzione delle nazioni. Lo dice esplicitamente. Le nazioni creano gli uomini a propria immagine e somiglianza, no? Quindi sono le nazioni che creano gli dèi. E D'Annunzio stesso dice di sé ecce homo, ecco l'uomo, è la frase che viene con la quale normalmente viene qualificato Gesù Cristo, evidentemente, non ecce homo è il Cristo, e quindi lui si presenta come il nuovo Cristo della religione della patria, e quella divinità è la patria. E se qualcuno di voi conosce le beatitudini evangeliche, se non le conosce le va a guardare, poi le confronta con le beatitudini di D'Annunzio, che qui vi riporto, vedete che è un rovesciamento completo. Ma un rovesciamento che funziona, per come la regione della patria ha pervaso gli animi e i linguaggi si sono mescolati e molto spesso molti dei suoi ascoltatori non distinguono la religione della patria dalla dimensione di Cristo. Tanto che addirittura alcuni frati cappuccini dicono: ma noi ci facciamo d'annunziani, ecco, non vogliamo più il celibato, siamo sempre cappuccini, ma vogliamo sposarci e diventiamo d'annunziani. Capite che c'è un po' di confusione, ecco, nelle menti dei fiumani. E uno dei simboli, ecco, di questa nuova sacralità assolutamente pagana, ma che non viene percepita come tale, è la benedizione del pugnale. Le donne fiumane donano ad Annunzio un pugnale, simbolo di guerra, di morte, evidentemente, e dove glielo donano? Nel Duomo, e lì viene benedetto questo pugnale. Evidentemente lo scandalo è enorme ed è un simbolo di questa confusione di linguaggi, che è confusione di religioni da un certo punto di vista, ma che ha una capacità di suggestione enorme. Da una parte quindi c'è il misticismo, dall'altra c'è la festa, c'è la dimensione della festa continua. L'impresa d'annunziana non è triste, è una continua invenzione dal punto di vista artistico, dal punto di vista politico, dal punto di vista della gioia di vivere. Non lo leggiamo assieme, ma ve lo propongo. Alcuni brani della quinta stagione, o I Centauri di Fiume, sempre di Ionico Nixi, che è il promotore della Lega di Fiume, della trasformazione di Fiume in patria dalle patrie, ma che descrive la dimensione della festa, le feste continue, la banda, la fiumana torrenziale di gente, i balli orgiastici, no? Ecco, anche questa è l'impresa di Fiume, in cui c'è tutto. C'è la politica, c'è il colpo di Stato autoritario, c'è l'avversione politica, c'è la rivoluzione, c'è l'anti-slavismo, ma contemporaneamente la liberazione dei popoli, la liberazione dei croati dal giogo serbo, c'è l'avanguardia, c'è la religione della patria, c'è il misticismo e c'è l'orgia. C'è Fiume, unica città pura d'Italia, e c'è l'uso della cocaina, c'è tutto, fondamentalmente tutto e il contrario di tutto, fino a quando non si arriva alla fine. La fine della Tala di Sangue. C'è il Trattato di Rapallo, ne abbiamo già parlato e ne riparleremo. Intanto il Rapallo è un'ottima operazione politica da parte del governo italiano che risale la china lungo la quale era caduto nell'anno precedente, ottiene un risultato che 8 mesi prima sarebbe stato impensabile, un risultato così buono da convincere parte dei nazionalisti, non tutti, parte, ma convincere Mussolini, che è un politico realista, come serviremo. L'unico che non si convince drammaticamente è D'Annunzio. D'Annunzio non si rende conto che il Trattato di Rapallo e la Costituzione dello Stato Libero di Fiume significa che la Jugoslavia ha rinunciato a Fiume. Vuole l'annessione immediata. Vuole essere riconosciuto come salvatore della patria. Spera che i soldati italiani non ardiranno sparare su di lui. E dice: io mi farò ammazzare con tranquillo disprezzo e non invidierò i superstiti. Invece le truppe italiane attaccano e la corazzata spara a Della Doria, spara direttamente sul suo studio per ucciderlo. E allora D'Annunzio crolla e scrive: la mia vita non vale la pena di gettarla oggi in servizio di un popolo che non si cura di distogliere neppure per un attimo dalle gozzoviglie natalizie le sue ingordigia, mentre il suo governo fa assassinare con fredda determinazione un agente di sublime virtù. E D'Annunzio non si fa vedere sulla linea del fuoco. Sui legionari invece sì, sono alcuni giorni di guerra civile e una sessantina di morti. Questo è il Natale di Sangue. E su questo ci fermiamo.